Il lavoro che si è sviluppato in questi giorni in pratica ha teso a intravedere dalla crisi economico-finanziaria attualmente in atto alcune, direi così, azioni importanti da mettere in atto per quanto riguarda il mondo ecclesiale, soprattutto per quanto riguarda la Caritas, quello di rafforzare maggiormente l'azione di ascolto, di osservazione, di accompagnamento, perché ci sembra questo il modo più capace anche di captare, di cogliere quelli che sono i bisogni da vicino. L'altra grande azione è anche tutta quella serie di iniziative che le chiese in Italia hanno saputo mettere in atto in questi mesi, alcune delle quali iniziative erano già presenti negli anni precedenti e che si stanno rafforzando proprio in riferimento, più che a una situazione di povertà, in riferimento a una situazione di precarietà e di fragilità per quelle persone, per quelle famiglie che perdendo il posto di lavoro passano da una vita vivibile a una vita molto precaria.
Lei ribadisce che non possiamo svolgere solo noi un ruolo di delega.
Sì, la Chiesa ha nel suo DNA, nella sua storia, nel suo esserci, diremmo così, una prossimità proprio come suo modo di essere dentro la storia, dentro il mondo. Però nello stesso tempo questo non può essere ritenuto come l'unica azione possibile in risposta a un'emergenza, a una situazione di gravità oppure a una situazione di povertà, di disagio ordinario che tanta gente incontra.
Per quanto riguarda l'impegno di Caritas, parliamo di 120 iniziative contro la crisi a livello diocesano, il prestito di solidarietà della CEI, i servizi di Caritas radicati su tutto il territorio e anche i fondi dell'8 per 1000. Eppure, nonostante questo, si fa fatica a rispondere alle tante domande.
Questo non può bastare se non ci sono concrete, strutturali risposte date dalle istituzioni alle realtà in situazioni di difficoltà, c'è il rischio che si assottigliano anche le risorse a disposizione per interventi pensati su un'abbondante presenza di poveri.
Lei ha ribadito, adesso alcune nostre azioni vengono percepite addirittura come non opportune e fastidiose. Questo in riferimento all'immigrato.
Probabilmente percependosi gli stessi cittadini italiani, le stesse fasce di cittadini italiani in una situazione di precarietà, c'è il rischio che ne nasca, diremmo così, una guerra tra poveri, cioè tra persone che percepiscono la precarietà o si vivono dentro la precarietà, dà fastidio, si sentono infastidite del fatto che qualcuno continui ad avere attenzione nei confronti di chi è meno dotato di risorse, di chi già sul nostro territorio sta o da chi su questo territorio viene a collocare la propria vita per il futuro.
E come si supera questo punto?
Secondo me si supera innanzitutto serenamente continuando ad operare in questo modo, perché se un territorio viene arricchito, viene costantemente mantenuto ricco di solidarietà, ci stiamo meglio tutti. Se invece, diremmo così, si impoverisce questa solidarietà, si esprime meno questa solidarietà, ci troviamo tutti dentro una grande situazione di insicurezza, di fragilità, di non punti di riferimento per tutti.
Quindi in sostanza lei sta ribadendo che è necessario alimentare le ragioni del cuore.
È necessario alimentare l'impasto delle ragioni della testa e del cuore. Quello che a me preoccupa è questa disgiunzione, questa distanza che pian piano si sta realizzando tra testa e cuore. La testa ci aiuta a guardare con chiarezza, a valutare con chiarezza le situazioni, a considerarle con molta criticità, a valutarle nei suoi aspetti positivi e negativi, ma dall'altra parte ci vuole anche un cuore capace, diremmo così, di far scattare nel limite del possibile tutte quelle attenzioni, quelle opportunità che servono, diremmo così, in maniera critica, bella, valutativa, responsabilizzante, andare a porre sentimenti, gesti, parole, azioni, progettualità, stimoli alle istituzioni che siano nella direzione della dignità, del sostegno, dello sviluppo della dignità della persona.